il buco del culo da scoprire. Cioè, tutti là fuori, ragazzi, il vostro come quello del vostro partner, esploratelo. È una stella. I testicoli sono tutto. Te, io lo sto facendo, non posso avere il pantalone sulle palle.
Devi essere libero. Ah, beh, certo, sono d'accordo. D'accordo.
A costo di aver male.
Sì.
Merda. Poi questa pelle che si tira, si sfilaccia, no? Si elastica.
Muschio selvaggio, podcast più fico. Luis, Federico,
Martin.
Nuovo triangolare.
Muschio, microfono, videocamere, luci.
Ospiti diversi, tanti nuovi amici.
20 minuti, un'ora di argomenti.
Design, prevedibilità, giochi, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti.
Siamo negli anni 20.
Muschio selvaggio.
Idromassaggio.
Benvenuti a una nuova puntata di Muschio Selvaggio. Ospite con noi Villa Banks.
Spingere. Ciao, come
stai?
Bene, tu?
Ci siamo appena entrati, quindi non abbiamo avuto modo neanche di scambiare quattro chiacchiere.
Questo è il vero come stai?
È il vero come stai. Come stai?
Bene, tu?
Bene. Un po' di mal di testa oggi, ma lo supereremo con la chiacchierata.
Stiamo sentendo parlare di te ovunque, frate. Sei tipo il topic.
Dove? Perché? Cosa è successo?
Nel mondo, frate.
È la Madonna, no?
Parola, sembra ci sia solo Fedez.
Ma no, dici, ma dove? In che posto? Io sto cercando di stare tranquillo, che ho già fatto abbastanza danni ultimamente, quindi non voglio. Sto cercando di stare sotto traccia, di fare il mio podcast tranquillo e di chiacchierare con gli amici, basta.
Bello,
tu
bello.
Piuttosto? Io ho sentito un sacco parlare di te.
Nel mio, spingo. È un sacco che volevo venire qua a parlare con te.
Ho appena scoperto che il tuo nome di battesimo è Vieri.
Vieri Igor. È ancora più strano.
Ah, quindi Vieri Igor?
Perché era troppo facile Vieri, l'hanno composto, hanno fatto Vieri Igor, sono due nomi in uno.
Cazzo, che Vieri uno pensa al Bobo nazionale. E invece mi spiegavi che è un nome di origine fiorentino.
È un nome, era il nome di mio nonno. E quindi ogni volta che mi presento Vieri mi dicono no, di nome, non di cognome. E via.
E perché tuo nonno è fiorentino?
Sni, è toscano.
Toscano?
Comunque, sì.
E tu di che origini sei?
Lato di mamma siamo siciliani. Uh-huh. E lato di papà sono... è un po' tutto un misto in realtà. La famiglia estera è mezza inglese, mezza svizzera.
Ok.
Però sono toscani, cioè sono trovati in Toscana e hanno fatto famiglia in Toscana.
Perché ero convinto che avessi qualcosa di sudamericano nelle tue vene? No?
faccio anche musica in spagnolo, ma non... No,
non c'entra.
Ho uno zio peruviano.
Hai uno zio peruviano, ma non c'entra niente.
No, però sono sempre in Spagna. Mia sorella che vive in Spagna.
Ok, quindi conosci bene la lingua.
Abbastanza, sì.
Motivo per il quale fai anche le canzoni in spagnolo.
Assolutamente.
Che, cioè, prediligi, se dovessi decidere se la tua carriera deve decollare tra la Spagna e l'Italia, cioè cosa preferiresti? Oltre
come,
che entrambe.
Come lingua, dici, o come paese?
Come paese dove... Come pubblico, sì, come pubblico.
Ah. Ah, forse pubblico italiano, per quanto, insomma, vedo come ti stanno addosso, non so quanto vorrei avere quel livello di occhi addosso al pubblico italiano, però mi sembra meglio il pubblico spagnolo, lo vedo tipo sui calciatori,
sì.
I calciatori che vanno al Barcellona, bro, se ne vanno tutti, cioè c'hai i paparazzi fin dentro la casa, o ti piace quella vita lì, o te ne vai dal cazzo subito.
Chiaro.
Subito, cioè, siccome a Torino Ronaldo sta meglio che a Madrid.
Sì, dici, cioè, che sono meno pressanti.
Sì.
Magari musicalmente non ne ho assolutamente idea. Ho l'idea che sia un mondo più piccolo,
ma
forse.
Lì col gossip vanno matti, fra.
Ah, impazziscono col gossip.
Molto
più vedi,
noi,
vedi,
cioè,
Shakira.
È il mondo del gossip. Cioè, c'è i giornali di gossip che sono più grossi di quelli dei quotidiani. Cioè.
Certo, non sapevo questa cosa.
Sì, il mondo latino, ma il mondo spagnolo sono proprio. C'hanno Hola, prendi la rivista Hola.
Hola, certo.
Cioè, Ola è tipo loro Corriere la Sera, cioè per loro leggono quello.
Non si legge nient'altro.
È tutto, quella esce con quello scopa con quello, quel calciatore avvistato. Cioè.
Pesante. Pesante.
Quindi forse mi piacerebbe scoprire più in Italia come viaggio, però
c'è
mi piacerebbe
meno gossip.
Qualcosa di mondo, onestamente.
International.
Sì.
International spaccherebbe, sì.
Sarebbe l'ideale. Portare il francese, portare l'inglese, portare tutte le lingue che parlo e far musica in ogni lingua, essere riconosciuto in ogni paese.
E ad oggi fai anche concerti in Spagna?
Ma, no, faremo qualcosa quest'estate, ma non concerti. Faremo
sei più
show per italiani in Spagna.
Sei più conosciuto in Italia,
sì,
sostanzialmente.
Sono conosciuto solo e poco in Italia.
Ok, come nasce Villa Banks?
Il 17 agosto 2000.
No, cioè, mi fa, ecco, fammi del male. Sei del 2000?
Sì,
porca puttana.
È casi. Tu di che anno sei?
Dimmelo tu.
Azza, di che anno sei? 80, 90, 85?
Porca, no, dai, 90? 85 mi fai del
non,
male.
Non ho idea.
Quanti anni di mostro, secondo
beh,
te?
Ma perché sei una persona stra-responsabile.
Dai, beh, dimmi se, quanti anni di mostro.
Sei il 90.
Ok, mi tengo 90, me lo tengo. No, 89. 89,
89, ok. 89. Vabbè, tra 85 e 90 comunque.
Sì, vabbè, perché 85 anche, no, cazzo.
Vabbè, però per noi uomini sembrare più grandi non è un insulto, anzi, è beh, da un, no? Essere assertivi.
Beh, diciamo che invecchiare lo senti comunque, cioè secondo me che tu sia uomo o donna lo percepisci invecchiare.
No, no, che sicuramente, però dal punto di vista societale farsi dire che si sembra più grandi in teoria può essere meno un insulto per un uomo per come
certo,
la viviamo oggi, no?
Certo, sì, sì, forse sì, forse sì. Però lo, fidati che lo senti, cioè quando ti arrivano i capelli bianchi li percepisci. No, volevo sapere come nasce Villa Banks artisticamente. Cioè come hai iniziato a fare musica, da che città innanzitutto?
Io suonavo sassofono da piccolo.
Ok.
Quindi già in Francia. Poi sono arrivato in Italia a 7 anni a Firenze, sassofono, poi ero dentro una band. Quando sono arrivato a Milano non mi piaceva tanto quello che facevamo, più che altro perché sentivo che il livello della musica era un po' basso, volevo fare una roba più figa, e quindi mi sono messo a cantare direttamente io, a trovare le produzioni online e a fare le mie canzoni.
Hai iniziato sui beat, come si chiamano i beat?
I type beat.
Hai iniziato sui type beat?
Esattamente, free instrumental, hip hop, reggaeton, type beat.
E qual è stato il momento in cui hai detto, cavoli, adesso ho... posso mettere le basi per una carriera musicale, artistica?
Allora, quando sono lasciati i miei e che mia mamma ci è rimasta proprio male, è rimasta sola, mm-hmm. Si è rimasta soli in casa io e lei, ho avuto un po' il peso, mi sono messo io addosso il peso di dire no, devo fare qualcosa.
Certo, ma anche per mantenere la famiglia, intendi?
Sì, ma per rendere fiera mia mamma soprattutto.
Chiaro, chiaro.
Cioè era una questione proprio di...
di orgoglio.
Di farla sorridere, di non voltare le spalle, non fare qualcosa che l'avrebbe resa triste, mm-hmm. Come hanno fatto gli altri, perché vabbè, io sono più piccolo, le due sorelle erano già partite all'estero.
E comunque un colpo al cuore per la mamma quando...
Sì, rimani senza, no? Rimani senza, mm-hmm, i figli, mm-hmm, che è cresciuto e senza, no? La persona con cui hai diviso la vita. E io ero l'unico rimasto in casa. Quindi mi sono messo a fare, già facevo musica, mi sono messo a fare seriamente musica. Adesso farò questo
a Milano, questo, sì.
E mia mamma ci voleva musicisti tutte e tre, sia me che le mie sorelle grandi, okay. Quindi per lei sapevo che sarebbe stata una grande soddisfazione. E sono messo sotto.
Ti sei messo sotto, sì. E hai iniziato. Primo grande successo che hai riscontrato dal pubblico?
Ancora non ho fatto un grande successo.
No, io vedo che hai una... magari mi sbaglio, cioè io parlo da uno che è dell'89, ok, capito? Però vedo che hai sei un po' un cult nella scena, no? Cioè Villa Banks ha il suo pubblico di fedelissimi, sì. Sbaglio?
No, è vero.
Prevalentemente, dimmi se sbaglio, femminile, può essere?
Sì.
Cioè
sì.
Tipo che...
femminile o femminista? Io ho un pubblico, okay, molto femminista, cioè, okay. Anche nei maschi il mio pubblico è quello, secondo me, indirizzato all'ascolto anche della donna che scambia con donne. Nel senso che c'è una parte di pubblico hip hop invece che è chiuso a tutto un mondo che io approccio, mm-hmm, e che probabilmente non si approccia alla mia musica.
Sì, quello tipo spacco la figa.
Non solo sì, ma quello... cioè, in generale, no? Il pubblico duro, rap,
mm-hmm, un po'...
quello che magari già va a dare dire su di te, figurati, vabbè, io su di me. Cioè, capito?
Più dici, no, merda. Secondo me tu sei inserito nella scena rap.
Fratto.
Non ti senti inserito nella scena rap? Io ti percepisco inserito nella scena rap.
Se sono inserito io, tu sei tipo...
No, guarda che...
appunto, per quello dico...
Sei più inserito tu di me nella scena rap.
No.
Hai collaborato...
Tu hai rappato però, fra...
Beh, io so.
Tu hai fatto rap, vero?
Sì, so discretamente rappare, se mi ci metto. Ma indipendentemente da questo, però tu hai collaborato con un sacco di artisti. Con Cosimo hai collaborato, è già...
Due volte, sì.
Due volte, cioè già...
Pure te,
Già basta, già basta.
Pure te.
Voglio capire che cazzo di pezzo era, aspetta.
Scusami, Eh no, perché poi con qualcun altro... Ma è Medi, ma non... ma... Federico...
E vedi che io sono vecchio, ma mi hanno detto che è l'astro nascente del rap.
Vedi, mio fratellino, gli va un sacco di bene.
E siete fatti parte della stessa crew?
Ma tu da che rap vieni, frate?
Le crew, raga, non si dice.
È del 600, sai,
frate. Ah, non si dice più, non si dice più crew. Vabbè, lo stesso giro.
No, niente. Però ci siamo conosciuti facendo musica. È un bravissimo ragazzo. Abbiamo fatto una prima canzone insieme quest'estate, La Tette, che è andata molto bene.
Chi è questa qua?
Poi abbiamo fatto Love. E no, sono molto molto fiero di lui e di, in generale di quello che si sta facendo adesso in Italia. Nel senso che è penso il primo, la prima vera ondata di saturazione del mercato a questi livelli.
Ok.
Ovvero l'avevo già visto, l'avevo sentito in Francia, l'hip hop che ha saturato il mercato. È diventato che si può fare qualunque genere in chiave hip hop, no?
Certo.
E adesso è successo in Italia. Quindi ora tu puoi parlare di quello che vuoi in una canzone hip hop che vada in playlist hip hop.
Certo, certo.
Trovo molto figo. Medi fa canzone anche d'amore, fa canzone anche di amicizia, parla di qualsiasi cosa, non per forza strettamente strada. Però
sì, tu dici non segue uno stereotipo.
Esatto, però finisce su Raptopia, finisce su Zona Trap, su tutte le playlist dove deve andare la sua musica.
Cazzo, vedi, tu sai tutti i nomi delle playlist di Spotify. Io
cazzo, faccio il lavoro.
Io so niente, raga. So solo che c'è Hot Hits Italia.
Però tu saprai tutti, non so, i trend YouTube, non so, saprai.
No.
Il tuo business saprai, non so.
No,
le canzoni, voglio finire di playlist, tu fai
faccio
video.
Io delle canzoni, però tu dici io faccio i video,
ma tu non finisci, cioè non fai la canzone per le playlist, è un po' di sopra ormai di
sì, no, lo so, Raptopia, non sono no, io Raptopia Zona Trap non
capito,
credo, non credo. Però tu ci finisci il Raptopia
sì,
Zona Trap
se faccio il pezzo con Medi, sì,
se fai il pezzo con Medi, sì. Ok, e se fai il pezzo da solo
in Zona Trap se va bene, Raptopia no, perché tipo emergenti,
okay.
e fanno questa segregazione in cui se sei amico loro o se li piaci sei emergente a vita, ti metto in Raptopia quando vuoi,
okay.
Se li sei sul cazzo sei no, tu ormai hai spaccato, non ti metto più in playlist. Ma che discorso,
capire, apriamo un argomento interessante.
E non faccio più streaming di chi è in quella playlist, capito? Facciamo uguale, solo che non lo so per chi.
Ti pesa questa cosa? Cioè, nel senso,
no,
Spotify?
Che cazzo?
No, beh, però per uno che fa il proprio mestiere, sapere. Io penso questo, ti dico il mio pensiero, poi magari mi dici se sei d'accordo. Spotify ha delle persone che scelgono chi mettere nelle playlist. Cioè. È dato per assodato che le playlist cambiano l'andamento di un brano. Io so, almeno qualche tempo fa era più del 50%. Cioè, un brano può essere boostato.
Sì, a me non succede.
Più 50% se viene messo, inserito, tolto in una playlist. Il problema è che rispetto all'America, dove magari di personaggi che inseriscono artisti nelle playlist ce ne sono di. Hanno un nome questi personaggi. Come si chiamano? Editor? Gli editor? Questi editor sono tanti. In Italia sono tre, credo. Tre. Il problema è che se tu vai sul cazzo a uno di questi tre, o se tu non piaci a uno di questi tre, la tua carriera può essere un po' compromessa. E qui è un po' il tema. Secondo te è un po', si è arrivati un po' al punto che si fa anche musica per piacere agli editor delle piattaforme streaming? È una cosa un po' brutta?
Allora no, penso la musica per piacere agli editor spero che nessuno la faccia. Sicuramente mi sono reso conto che la musica che piace a livello mainstream, la musica che ascoltano tutti, è la musica pensata per chi non ascolta musica ormai. Nel senso che il grande pubblico non è appassionato di musica, non sa il nome di nessuno. Conosce una canzone, un'altra canzone e basta, non è appassionato. Quindi la musica del grande pubblico è la musica per chi non ascolta musica. La musica per chi quel che cazzo passa in radio me lo sento e
cioè,
e
musica da playlist, ascoltatore bene. Da playlist, diciamo.
E il grosso del pubblico ascolta quello. Poi la roba di playlist a me, per tornare a quello che mi hai chiesto prima, se mi dà fastidio, no, magari di non essere a volte integrato nelle playlist, non mi fa né caldo né freddo, perché alla fine siamo in un ecosistema in Italia così piccolo, appunto riferimento che facevi all'America, che lì è gigante tutto e meno male sono 3.000 editor, ma qua è così piccolo, una pozzanghera così minuscola, che se io faccio un pezzo e va bene e questi non mi mettono in playlist, fanno figura brutta loro, perché
chiaro.
Il pubblico è quello, il pubblico sente la playlist dice ma come non hanno messo quel pezzo lì.
Ma ci può essere lo scenario in cui un brano va bene anche se non è inserito in playlist? Sì.
E poi lo devo mettere,
poi
perché
lo sennò
fa figura di merda loro. Capito che c'è una playlist che la gente ti fa, fra la tua playlist non è rispettiva di quello che funziona adesso.
Certo, non rispecchia la realtà.
Si devono loro poi di stare a passo. E ormai
chiaro.
TikTok controlla i trend più di Spotify.
di più, dici?
Sì.
Io noto, magari mi sbaglio, che va a periodi. Cioè ci sono, no, va a caso, caso per caso. Cioè ci sono brani che magari su TikTok non vanno fortissimo, ma magari funzionano molto su Spotify.
Ah, sì, non è detto che un pezzo che non va su TikTok non possa andare.
Chiaro.
Però se un pezzo va su TikTok fa molto di più che non si è messo in playlist.
Chiaro. Tu lavori tanto con TikTok, lo usi?
Io non ho TikTok.
Ah, non hai TikTok, non ho mai avuto, sbatti le palle.
Non ho mai fatto un TikTok, però me ne accorgo.
Sei un tuo brano,
ma sposta proprio tutto.
Quindi c'hai l'account fake su TikTok. Per controllare,
siamo voi.
C'hai un account?
Ho l'occhio, diciamo.
C'hai l'occhio su TikTok.
Posso, okay, cioè aprire l'occhio ogni tanto e vedere.
Ok,
vai,
ok.
Pericolosissimo quella piattaforma.
Ho visto che hai fatto un tour l'anno scorso che ha avuto parecchio successo.
Sì, siamo andati ovunque. E quest'anno di nuovo siamo ripartiti sull'estivo, quindi saremo ovunque. In realtà inizia il 5 maggio, ma siamo già in tour da weekend scorso e via, facciamo tutte le regioni d'Italia, qualcosa anche all'estero, come ti ho detto, in Spagna, in Grecia, in Croazia e via.
È una figata, ti piace il live?
È una figata vera, cioè quella è la vita.
E in effetti tu non hai sofferto tanto la pandemia, perché hai avuto modo magari di
diciamo che
emergere?
Sì, è andata quasi a nostro vantaggio, nel senso che ci siamo saltati 2 anni di gavetta pesante, no? Che sarebbero stati i primissimi tour, no? I primi locali, senza economie, senza no, abbiamo stato tutto quel passaggio lì e abbiamo iniziato direttamente con un Alcatraz sold out, con un Orion sold out a Milano e a Roma
sì.
Quindi benone. Poi da lì siamo partiti con i club, con tutto, ma con già un'altra marcia, che se partivamo la prima data che dovevamo fare col Covid, che ci hanno annullato, era lo spazio 25 a Milano, capito?
Ok, non ho idea.
Capito, dallo spazio 25 all'Alcatraz c'è
cambia, cioè sarà un locale piccolino, immagino.
Cazzo,
certo.
Fai che lo spazio 25 era il piccolo del gate.
Ok.
Cioè se noi stravendevamo, lo spazio 25 ci spostava al gate.
Al gate, ok.
E di gate ne hanno fatti tipo 3 strade all'Alcatraz, capito?
Chiaro, chiaro.
In quei 2 anni si è creata questa cosa qua, quindi figata, bella per il Covid, livello carriera, poi mi spiace per il mondo intero, giusto, però giusto. Dal punto di vista nostro meramente, no?
Sì, sì, vi ha aiutato ad uscire, a farvi una gavetta online, diciamo,
sì.
E ad uscire live più forti,
sì,
in qualche modo. No, vorrei approfondire questa cosa che non ti senti parte della scena rap, perché io da boomer, da esterno, ti vedo super... super inserito.
Ma come qualunque boomer esterno avrebbe visto te parte della scena rap quando tu hai fatto quel discorso, non mi sento parte di questa roba.
Chiaro.
Te lo ricordi? Cioè,
no, di cosa stai parlando?
Tu, come fatto c'era quel discorso che poi ti prese per il culo Guemar, lo rifecero. Il video tuo che parlavi, che dicevi che non ti sentivi parte di questa gara, chi c'ha il cazzo più lungo del rap italiano.
L'intervista di Chele, intendi?
O ma va
prima,
molto
prima,
più
ok,
molto
prima,
più
prima,
no,
prima,
no,
prima,
no.
Prima.
Anni fa che tu dissi proprio bella, possiamo dissarci, ma io non mi sento parte di questa
certo.
marmaglia, capito?
Certo.
E loro ti preso per il culo dicendo no, non mi sento parte di limitazione.
Ok, sì, ho capito.
Lì un boomer ti diceva, fra, tu sei un rapper.
Sei un rapper.
Cioè tatuaggi, coso, fai cazzo che vai, sei un rapper, capito?
Chiaro, 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 chiaro.
E a me mi dici, fra, sei con me di Cartier in un pezzo, sei un rapper. Però non penso.
No, cosa ti senti?
Musicista.
Musicista.
Sì, ma io arrivo dal sassofono. Il mio primo album ha dentro di tutto. C'è il reggaeton, c'è un pezzo, è tutto mega chill. C'è il pezzo urlato, trap violenta. C'è un po' di tutto. Quindi
certo.
Su tutti i miei progetti, su tutto quello che ho fatto, dire 4 robe, però dire quello è rap è difficile.
Certo, certo.
È molto più facile dirlo dei tuoi primi progetti.
Chiaro, chiaro.
Che
sì,
cazzo,
sì,
quelli
sì,
erano
sì.
rap, frate.
Però nonostante questo sei ben visto e accettato, diciamo. Cioè riesci a collaborare con un sacco
sì,
di...
Perché a me piace, nel senso, poi se devo fare un pezzo trap lo faccio. Un pezzo che faccio 2 barre le faccio, no?
Chiaro.
Però non è... Non sono un rapper, c'è gente che fa
chi
quello.
Chi è il tuo rapper preferito? Così, boh, perché... Ce ne hai uno. Medi mi sembra. No?
A Medi voglio un sacco di bene. Rapper preferito. Ero fissato con Bubba. Sono cresciuto con Bubba.
Ah, con Bubba.
Con 50.
Quindi cioè americani e francesi,
sì.
Diciamo.
Drake è il più forte, però.
Drake è il numero uno, secondo te? Non lo so. C'ha un aereo, quindi sarà più forte. È l'unico che c'ha un aereo.
L'album Honestly Nevermind. Hai sentito? Senti,
no,
è il penultimo.
Io ascolto proprio tutta altra roba.
Beh, il penultimo è molto figo perché tutte le produzioni.
Ah, certo, quello un po' Circo Loco.
Tutte produzioni Tech House.
Sì, sì, l'ho ascoltato. Io non mi ricordo i nomi degli altri.
Però è molto figo, tutto,
certo,
Tech House,
molto bello.
E quella è una roba anche per l'hip hop, secondo me, che è un passo avanti.
Sono d'accordo.
Si dice a tutti, raga, vogliamo fare un passo avanti o stiamo...
Sì, è un bel esperimento, un bel esercizio di stile, assolutamente.
Molto.
Assolutamente.
L'ultimo di Liliotti, l'hai sentito?
Ligliacci, sì. Si dice Ligliotti, io l'ho sempre chiamato Ligliacci.
Yacht.
Si dice yacht.
Oh, no, yacht, dici, no?
Lo so, io lo leggevo Iacci.
Per una bar, no, yacht, dici.
Sì, yacht. No, l'ultimo di Ligliotti non l'ho sentito, non l'ha sentito.
Figo, ha fatto, prodotto da uno dei Tame Impala, tipo.
Ah, minchia.
È folle, tutto suonato.
Beh, già i Tame Impala
sembra
sono...
tipo Pink Floyd come suono. Bellissimo, bellissimo. Da sentire.
Me lo devo ascoltare. Un bel consiglio, un bel
Voi
consiglio.
Tutti.
Senti, tu hai due vite. Cioè, non te lo chiederanno sempre. Tu hai due vite lavorative, possiamo definirle così. Cioè, una musicale e una su OnlyFans.
No. Ha già finito, Ghist.
Hai chiuso?
Ho chiuso.
Come mai?
Allora, un anno fa, dopo un anno che avevo OnlyFans, tipo 9 mesi che avevo OnlyFans, OnlyFans fece questo annuncio che avrebbero chiuso tutti gli account espliciti, tutti gli account pornografici. E io, in quanto account esplicito pornografico, ho chiuso il mio account dicendo fanculo, io non vi do mai più un euro, capito? Mm-hmm. E facendo un post esplicito, e qui dico, ragazzi, non mi fanno più fare queste cose. Mm-hmm. Io non vi do mai più un euro, non porto mai più il mio pubblico qua e non condivido più soldi con questa piattaforma. Tanti user, tanti creator hanno fatto come me, e quindi
ci hanno ripensato.
Non hanno più cambiato le normative.
E tu non hai pensato di rifare il passo indietro?
Io non faccio il passo indietro.
No, fanculo.
Assolutamente no.
Fanculo.
Però il mio messaggio l'ho dato, e sono felice che per tante persone che come me hanno boicottato la piattaforma in quel momento, la piattaforma non ha potuto boicottare tutti i sex worker là fuori che vivono di quello.
Certo, chiaro, assolutamente.
Ho trovato un colpo molto basso, anche perché se non fosse per il sex working nessuno avrebbe mai sentito parlare di OnlyFans. E
assolutamente.
Dopo un anno e mezzo che facevano i milioni, i miliardi su persone che fanno quello, andare a dire, guardate, non vi diamo più uno spazio per farlo, veramente l'ho trovata una roba inconcepibile.
Sì, un modo magari per denigrarli, no, quando fino a 10 minuti fa ci mangiavi sopra.
Intollerabile, per me è proprio...
Sì.
No, non mi è andata giù.
Chissà tu, che magari lo sai da cosa veniva il fatto che loro hanno fatto questo passo indietro?
Allora, il problema è successo nello stesso periodo in cui, nello stesso anno in cui Pornhub ha tolto tutti i video non da attori verificati. Quello che è successo è stato diciamo una pressione da parte dei metodi di pagamento, quindi Mastercard,
infatti PayPal perché lo so sicuro che PayPal,
esatto,
non cioè contro i sex worker,
in pratica più che contro i sex worker è contro l'uso inappropriato di una telecamera e di quello che ci si viene fatto. Quindi se tu fai un video a qualcuno e lo pubblichi, ma quel qualcuno non è d'accordo, mm-hmm, di per sé Pornhub, OnlyFans, fino a qualche anno fa, di che cazzo ne sapeva, no? Cioè,
okay,
tu mettevi un video di una ragazza tua ex che non è d'accordo che tu lo pubblichi, OnlyFans cosa ne sa?
Chiaro, non c'era un metodo di controllo.
Non c'era un metodo di controllo,
okay,
né per Pornhub, né per OnlyFans, né per nessuno. Quindi i metodi di pagamenti spaventati
da questa
revenge
cosa
porn,
qui, sì,
dai video di stupri che venivano caricati, da cose del genere, hanno imposto dei controlli, dei limiti. La risposta è stata da parte di Pornhub di cancellare tutti i video che non fossero verificati loro,
okay,
quindi di attori verificati.
Chiaro.
E da parte di fans è stato dire, noi chiudiamo tutti gli account porno.
Ok, cioè praticamente chiudiamo tutti,
esatto,
gli account sostanzialmente.
E non ha funzionato come roba, ha dovuto cambiare. Adesso infatti su OnlyFans non puoi più caricare un video. Tipo, se io carico un video con una ragazza dentro, devo taggare una ragazza dentro, cioè devo dire la ragazza è lei,
ed è consenziente,
e lei deve avere un account OnlyFans,
se no non puoi
caricare.
Vabbè, ha senso, dai.
Anche lì carico il video, metto il nome di una mia fans che mi segue.
Ah, chiaro, puoi raggirare il sistema.
È
però
uguale.
È un, diciamo, una cautela in più, una tutela in più che ci può stare. Ti chiedo perdono, non sapevo avessi chiuso OnlyFans.
Figurati, no?
Perché però
si scopre.
Ti chiedo, un po' per tutti, Villa Banks è il rapper che ha OnlyFans.
Addirittura.
Non lo so, facciamo sempre da vecchio, da fuori, ho percepito questa cosa, ti ho conosciuto perché... forse perché avevi OnlyFans, cioè
ho
è stato un modo per...
proprio.
Hai fatto proprio
prima di OnlyFans, ho fatto un porno, cioè ho fatto un video musicale.
Ma quanti anni che c'hai, sei del 2000, cioè quanti anni fa? Quanti anni avevi?
19?
A 19 anni hai fatto un video porno?
4 anni fa.
Cioè professionale con...
No, video musicale, come faresti un video musicale, solo che nel video non sto solo rappando con la tipa accanto che muove il culo, sto rappando e lei mi succhia il cazzo.
Ok, beh, mi sembra top. E l'hai caricato su?
Prima su Instagram, con le censure.
Ok.
E dopodiché il video... mi è stato richiesto da tutti, è stato il mio video più visto di sempre. Immagino. Va bene, ragazzi, mettiamolo su Pornhub senza censura.
L'hai messo su Pornhub?
È andato molto bene, è stato molto figo.
Si trova ancora?
No, appunto Pornhub ha tolto tutti i video, non da attori.
Ah, però era cioè, poteva essere un video professionale, quindi basta, non si può trovare più quel video. Si troverà.
Qualche fan ce l'ha salvato.
Si troverà da qualche
intenditore lo nasconde.
Quindi hai iniziato con il video musicale? Cioè, quindi
No, quello era già dopo due album. Io stavo...
No, dico, hai iniziato la tua carriera, diciamo, pornografica, non so come definirla.
Sì, ma già era due album che parlavo di quello.
Ok.
Avevo già un pezzo che si chiamava Rocco, stavo già nel mood proprio.
Quindi diciamo hai iniziato a utilizzare video a scopo anche, cioè... Come posso dirlo? Hai iniziato a fare video anche hard insieme alla tua musica con un video musicale.
Sì, diciamo che ho mostrato il mio cazzo al pubblico con quel video. Però cioè, prima facevo già video di quel tipo. È sempre stato un parte di me, parte della mia sessualità.
Certo.
E penso che la mia generazione siamo anche molto abituati a vivercela così, non tutti, no? Ma chi è abituato a viversela così è una normalità.
Sì, assolutamente.
E anche ora, non facendo più video per lavoro, sono sempre davanti alla telecamera in quell'ambito, perché è proprio una roba che mi diverte filmare quelle interazioni e avercele come ricordo e condividerle con appunto chi le sia avute.
Okay,
è un bello scambio, divertente.
Certo. E quando avevi OnlyFans, ti dava fastidio essere conosciuto come l'artista che ha OnlyFans? Cioè sentivi un certo tipo di stigma nei tuoi confronti?
Ma ti dico, la roba di come vedono le persone, te ne accorgerai anche tu, cioè, più di me, che boh, a me non frega un cazzo. Cioè, le persone che ti conoscono veramente ti importa un po' di più, gli altri non te ne frega niente. Quindi magari quando ero a scuola avevo già la reputazione di quello scopa con tutte. Ero proprio quello che, tipo, se una ragazza veniva con me si rovina la reputazione, no?
Okay.
E quindi le ragazze lo facevano con me, però non dovevo dirlo in giro.
Oh,
era già quella scuola, cioè, okay. Io ho finito la scuola a 16 anni, quindi era così che ce n'avevo 15, 14.
Te ne sbatti le palle.
È proprio, siamo oltre.
Però in qualche modo, se intraprendi una carriera musicale, in qualche modo di quello che pensa, almeno artisticamente, di te, del riconoscimento artistico che ti viene attribuito, un pochino ti interessa o nemmeno quello?
Sai che no.
No.
Perché il mio ultimo album, per me, tipo artisticamente, la cosa che vale di più che ho fatto è, appunto, c'è stato un sacco di ricerca, di tentativi di fare qualcosa di figo, e pubblico non è che... è che lo capisce più di tanto, capito?
Okay.
Non puoi aspettarci, cioè, il pubblico ti dirà minchia fra hai inventato l'acqua calda quando fare il pezzo guarda l'americano, capito?
Mm-hmm.
E fare invece una roba veramente dove senti che hai inventato qualcosa, che hai messo il sangue sulla carta, hai messo il sudore, hai messo le lacrime, e la gente dirà boh, fra preferivo la boom prima. Quindi, cioè, onesto, il giudizio sulla critica artistica o su quello che ha del pubblico me ne sbatto proprio le palle.
Anche di come vieni percepito,
non, altamente.
Non ti, mi sembra
anche perché l'anno scorso poi l'album è così, e per me è il più bello di sempre, e per il pubblico è quello che ha fatto meno ascolti mio di sempre, per dirti, proprio perché è un altro genere.
Ok, l'ultimo però, album è quello andato peggio,
per
diciamo.
Dirti,
okay.
Però l'anno scorso è l'anno in cui ho streamato di più della mia vita.
Ok, hanno streamato di più tutte le canzoni.
Tutto, no, perché poi è uscito il singolo con Medi La Teta, esploso, è il singolo che ho streamato di più di tutta la mia vita. Cioè, l'estate è andata da Dio, capito? Ho fatto 70 locali, tutti pieni.
Chiaro.
Quindi...
Non sei uno che si abbatte, diciamo, se...
No, ma...
cioè, sei talmente sicuro di ciò che fai o talmente...
Ma tanto la roba funziona, cioè, non so come dirtelo. La roba va dritta, capito? E poi... tu decidi cosa farci, se farci quello che vuoi tu o se farlo diventare giocatore degli altri.
Ok.
Ma roba c'è, senso...
Cioè, l'importante è che tu riesci ad esprimerti in qualche modo.
Sì. Quello che dicevi tu prima di piacere agli editor, non penso quello esista più di tanto. Penso però esista tanto piacere al pubblico, no? La gente che prova a soddisfare il pubblico e insegue quello che vuole il pubblico. è una roba che non voglio fare. Non mi sento di...
Non farei mai un pezzo di tendenza perché c'è quella tendenza lì.
Perché serve, non lo so. A parte non... discorso non farò mai, non lo farei mai neanche su quello, su niente. Però in generale, cioè, quella è musica per chi non ascolta la musica.
Chiaro.
Il discorso di prima, no? Non è roba che mi interessa mai fare. C'era sempre qualcuno che fa la musica che ascolta chi non ascolta la musica.
Chiaro.
Non penso sia roba mia.
Quindi il tuo obiettivo, diciamo, è... mi pare di capire, oltre che avere un'urgenza espressiva, cioè di tirar fuori, sì, delle cose, è anche quello di cercare di sperimentare il più possibile in qualche modo.
Beh,
no?
Sì, sperimentare, ma come anche fate voi qua, penso che ogni volta c'è qualcuno diverso, provate qualcosa di diverso, è uno scambio diverso, è uno, certo, scambio nuovo, senza aspettative, no?
Assolutamente.
Io arrivo, non ci siamo detti fra dobbiamo fare sti numeri, fra dobbiamo...
No.
Per niente,
no,
capito?
No, 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 no.
Non esiste quel discorso qua, è come non esiste quando sono in studio, cioè... chi becco becco, facciamo roba nuova da zero, spontanea, figa, esce qualcosa di figo, bello, non esce, ci vediamo settimana prossima, facciamo un altro, cioè, la vivo così.
Mi sembra l'approccio più genuino che si possa avere rispetto alla musica. Ti do un consiglio da vecchio anziano, invecchierai e un po' secondo me le cose cambieranno.
Farò solo hit, dirò, fanculo,
no,
la musica.
No, non solo hit, però... magari non lo so, invecchiando secondo me si cambia le idee, ma mi sento di dirti goditi questo momento, perché, cioè, mi trasmetti le stesse sensazioni che avevo io quando avevo iniziato a far musica, ed era esattamente questo, cioè, wow, divertiamoci in sostanza.
Eri,
no?
Caldo te, frate,
ero caldo, ero
Very
molto
bollente, zio,
ero bollente.
Ah, no, sono serio.
Ero bollente, dici.
Merda, guarda che ti ascoltavo di brutto.
Tu mi ascoltavi, sì. Oh, finalmente ho un artista che dice.
Prima
che...
volta su Muschio Selvaggio, come
prima volta, sì, di solito non ho nessuno che dice ascoltavo la tua musica.
No, storia, no, vera, fra. Ti ascoltavo e... c'eri te e Killa.
Ok, quel periodo lì.
Punto.
Quel periodo lì, sì.
Cioè, i Dog erano già... capito?
Superati.
Sì, era insieme a Fibra, era insieme a Mondo Marcio, era quella roba lì.
Sì, sì, erano un'altra generazione.
Te e Fibra.
Sei mai venuto al mio concerto?
Non c'avevo l'età.
Ok, non potevi.
No, stavo a Firenze, c'avevo 10 anni, però...
Cioè, 10 anni, cazzo. Mi vestivo da assorbente sporco di sangue nei concerti. La mia assistente mi guarda come... Non ci credi, guarda. Aspetta, mi faccio
vedere. Ma era clamoroso. C'era il video... C'era prima il periodo proprio hardcore, cattivo, con gli Anthem, quella roba lì. Poi c'era il periodo presa per il culo con Clapis, con
sì.
Jet Set, con Dai Cazzo Federico. Era storico, veramente storico, cazzo. Dai. Dai.
Sì, era per una canzone che si chiama Voglio vivere in una campagna pubblicitaria, una roba del genere, una roba sui brand. Non so perché mi venne questa idea. Era veramente orribile. È di cattivissimo gusto.
Cattivissimo. Però hai fatto il video anche con Federico che sputava il latte vestito da cazzo.
Con Federico Clapis, no, vestito da cazzo.
Era pazzo, che sputava il cazzo.
Numero uno, no. Sai tutto, grande cazzo.
Non scherzi.
Sai tutto. E quindi tu sei cresciuto con la nostra generazione di rap.
Tra l'altro non l'ho mai detto a nessuno sta cosa. Esclusiva Muschio Selvaggio. Villa nasce perché stavo a Firenze e rappavo, e c'avevo 10 anni, 9 anni, e mi chiamavo Vieri, e l'unico rapper che conoscevano a Firenze era Killa.
Ah, e quindi hai fatto,
quindi,
Villa.
Per loro era Vieri Killa.
Ah, Vieri Killa.
Cioè il piccolo Killa Vieri era Villa.
Ah, ok, chiaro.
Ma era
chiaro.
Tipo, era denigratoria quasi come roba, capito?
Cioè, era tipo una presa in giro.
Eh sì.
Ok.
Poi sono andato a Milano, ormai ero Villa.
Quindi tu fai parte di quei ragazzi che fanno musica che è cresciuta con il rap del 2013.
Per sì, prima ancora, 2010, da 2010. Quindi... eravamo visti come proprio gli sfigati, bro. Cioè il rap a Firenze era tipo il panchettone, il punk a bestia, era uguale. Cioè eri proprio... eri come un emo, tipo ascoltavi rap.
Sì, sì,
era
sì,
una
sì,
roba
sì.
strana.
Sì. Diciamo che quella generazione lì, quindi Mischilla, io, Chi cazzo c'era?
Nessun altro.
Nessun altro, dici?
Eravate in due e anche voi due. C'era uno che faceva Parole di Ghiaccio, l'altro che tempo un album ha fatto altro e siamo rimasti così. Cioè, ti ho lasciato veramente...
Sì, in che senso?
Che cazzo, noi che volevamo l'hip hop, che ascoltavamo l'America, dicevo, minchia, speriamo arrivi in Italia, fra...
E invece no, vi abbiamo...
E invece ci avete delusi, la vostra generazione.
Raga, io non ho mai... Volevo fare pop, io, capito? Io volevo fare... Io la differenza... è che non mi ci trovavo in quell'ambiente lì, no? E mi piaceva il pop, mi piaceva fare le hit.
E poi uno crescendo lo capisce.
Magari lo capisci, cioè sì, magari ti verrà anche a te crescendo la voglia di dire, ragazzo...
Ma già appunto non mi rivedo in quella roba di pop, già dico al me quindicenne, metra. Non da capire questa cosa, ma easy, capito?
Certo, certo.
Perché mio quindicenne sarebbe tipo, no, fra, cioè, tu non puoi fare sta cosa, zio, cioè, minchia, fra, non ti ricordi che... Non è così, non è... Ci sono fottimenti mentali che non esistono e che te la devi vivere come te la vivi e devi godertele le cose, mm-hmm. Non puoi vivere col fottimento mentale di, merda, io, parola che un tempo sta roba non l'avrei fatta, ma... Un tempo non avrei neanche avuto la possibilità di farlo, certo, magari, certo, capito?
Ti ci vedi in un contesto tipo Sanremo? No,
non l'ho mai visto.
Non l'hai proprio mai visto?
Cioè io non vedo un contesto come Sanremo.
Cioè non è, quest'anno tu non l'hai proprio seguito?
No.
Però le canzoni sono uscite, le avrei sentite.
Ho sentito il ritornello di Cenere.
Solo il ritornello
Cenere. Non so cosa succede dopo. Ho sentito
Vabbè, sei onesto.
Ariete ha spaccato. Beh, perché faccio il tifo per Ariete sempre, okay, comunque, okay. Quindi ho guardato cosa ha fatto. Ho sentito Tango di Tananaga, che viene bene.
Uh-huh.
Anche lì non so come fa. L'ho sentita, ma non
ti
cantartela
piace.
Ora. No, mi è piaciuto, ma non saprei cantartela ora.
Ah, non te la ricordi, no. Ok.
Sanremo in genere non ho guardato un'esibizione.
Vedi, mai dire mai. Secondo me, potrebbe essere il contesto giusto, magari per raggiungere un pubblico più ampio, capito?
Magari. Però dirti che mi ci vedo, non so, perché non lo vedo proprio.
Certo,
non
hai assolutamente idea di cosa.
Te come sei trovato a Sanremo? Com'è andata?
Io? Ah, terribile. Terribile. Però guarda, devo dire, mi era andata di culo, nel senso che il contesto era terribile perché c'era il Covid. E quindi non c'era il pubblico, non c'era tutta quella folla di gente che c'è di solito.
Quello prima di 21, dici? 22? Quello.
Io ho partecipato a Sanremo 2020.
20?
2020, no. Quindi col Covid. Quando Irama praticamente si è preso il Covid e ha dovuto, cioè non ha mai cantato.
Io non so niente. Vedi, Sanremo in vita mia.
Vabbè, comunque l'anno che hanno vinto i Maneskin, hai presente i Maneskin?
Sì.
Ok, è quell'anno
che non
lì.
Sapevo che avessero vinto Sanremo.
Loro, io sono arrivato secondo.
Non
e loro,
X Factor, quello dei Maneskin.
I Maneskin hanno vinto X Factor, poi hanno vinto Sanremo e poi hanno vinto l'Eurovision. Hanno inanellato una serie di vittorie, hanno vinto tutto. Man. Hanno vinto tutto.
Pazzesco.
Ecco, ti immagineresti un... Quando tu vedi queste cose tipo i Maneskin, no? questi sogni incredibili, un percorso che nessuno avrebbe mai previsto, no? Non pensi che bella la musica?
Cazzo, sì.
Vero?
E sono quelle robe lì che mi danno ragione. Cioè, io sto tutto l'anno a dirmi che non ci sono limiti, che non dobbiamo pensare a questi schemi preimpostati della musica, no? Che sei un cantante italiano, devi ragionare con questi schemi, devi ragionare in quel mercato e devi fare quei tre fit lì per arrivare a quel... Proprio odio tutto questo meccanismo qua. E quindi vedere dei personaggi come Maneskin, no? Fare un percorso del genere è figo perché rompe tutti gli schemi,
mm-hmm.
e manda in mona... No? Tutto il pensiero industriale musicale italiano che odio, che trovo insulso alla fine.
Il pensiero, interpreto quello che vuoi dire, cioè tipo che ne so, esce l'album, allora faccio il feat con quello che streama di più.
Sì, ma in generale io fra il primo album mio in major avevo un singolo in inglese che volevo uscisse per un altro mercato, spinto in un altro mercato con un video per un altro mercato su una piattaforma che fosse vista in un altro mercato. Tutte cose però che la maggior italiana ti dice ma guarda che non capisco il senso di farlo, dobbiamo concentrarci su
benvenuto
questo
nella discografia italiana
e quindi subito parte in distribuzione, non vi do più un cazzo e buona, siamo amici come prima, capito? Però purtroppo la musica qua non la sa lavorare, cioè esempi come Maneskin che non hanno saputo lavorare in Italia sono esempio,
certo.
Cioè loro sono andati in Inghilterra a fare la roba loro.
Sì, 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 sono esplosi in tutto il mondo. E...
ma
sì.
Poi lui, se non sbaglio, hanno vinto X Factor, per andati 2 anni in Inghilterra a fare la roba loro per i cazzi loro. Poi sono tornati qua, hanno fatto. Hanno spaccato tutto.
Questo non lo so.
Se non sbaglio. Non lo so.
Però loro hanno fatto la loro musica per un periodo che non aveva il successo che ha ora, ovviamente, ma aveva il suo successo, ovviamente. Però con l'Eurovision c'è stato un allineamento di pianeti dove tutto il mondo li ha scoperti, è stata la vetrina per il quale il mondo li ha conosciuti, no? E si è innamorato in qualche modo del progetto Maneskin, no?
E non particolarmente perché italiani, penso. No, che no, no. Potrebbero essere anche serbo-croati. La musica,
credo, per la musica, capito? Per lo stile, per l'attitudine che hanno. E via dicendo. Ciò non esclude, infatti, io credo che il bello della musica è che non è mai finita per nessuno. Cioè, io l'ho visto con Orietta Berti, ho fatto un pezzo con Orietta Berti che non andava in classifica dagli anni, non andava prima in classifica dal 72, dal 1972, e ha fatto un'estate prima in classifica, no? Quindi questo significa che veramente la musica, a differenza di tutti gli altri contesti lavorativi, no? Per il quale, nel bene o nel male, il calciatore, prima o poi la carriera di un calciatore finisce. Anche l'imprenditore in qualche modo deve andare in pensione. Ecco, la musica non ha questo tipo di limite. Ed è il bello, secondo me, di fare questo lavoro.
Sì, anche
me.
Giuro che va in pensione con la musica, comunque si hai, la vedi tutti gli anni. Cioè
sì, no, ma a prescindere da si hai, però secondo me un artista che fa musica non difficilmente smette di fare musica. Magari cambia visione, cambia prospettiva, la mette meno centrale nella sua vita magari, però comunque in qualche modo la voglia di fare musica ti rimane e la musica ti dà l'opportunità di continuare a farla qualsiasi età tu abbia in qualche modo, no? E di poter spaccare anche alla veneranda età di Orietta Berti, per intenderci. Beh. No, è una figata, secondo me. Ma tu adesso sei giovane, non devi preoccuparti di questo. È l'ultima cosa di cui devi preoccuparti, secondo me.
E invece una cosa mi preoccupa.
Vai.
Ho visto quella tua stanza di Iron Man.
Sì, l'hai vista.
Quella è preoccupante.
Perché è preoccupante? Perché dice crisi di mezza età.
Da parte quella, tipo, è autismo quello.
Ok, ok. Sì, possibile.
Racconta, perché è una fissa su Iron Man totale. Tipo.
Oh, mi piace Iron Man. Mi piace collezionare le cose, mi piace. È una cosa di crisi di mezza età.
È interessantissimo, però.
Sì, sai, quando non puoi permetterti da giovane magari i giocattoli, e quando sei un po' più grande e hai un po' più di soldini, compri quello che non.
Tu hai un Iron Man taglia reale.
Sì, è un'armatura indossabile. È un'armatura indossabile. Sì, 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 sì.
Che hai già messo, giustamente.
Sì, sì, già indossata più volte. Si spara i razzi, cioè è meccanica, si apre tutta. Molto bella, molto bella. E,
stavo facendo un pensiero prima, divertente, quando ho visto quella stanza, che io la fissa da quando sono bambino per Batman.
Ok.
Perché mi ci rivedo in 3000 cose. E qui probabilmente tu ti rivedi in Iron Man o in Tony Stark su altre cose.
Può essere. Beh, sì, sì.
Il lato imprenditoriale.
Lato imprenditoriale, quello sì, sì, sì. Quello sicuramente. Cioè,
sei un Tony Stark milanese.
Un Tony Stark milanese, sì. Cioè, molto alla lontana, diciamo, però sì, è vero, hai ragione. Ti volevo chiedere una cosa, posso chiedertela? Quanto guadagnavi con OnlyFans? Ogni volta che io becco qualcuno e che fa OnlyFans non mi vuole mai dire quanto guadagnava.
Seriamente? Suona bene.
Sì.
Suona bene.
E vabbè, ma quanto?
Per dirti, se tu ti apri un OnlyFans e lo promuovi bene, fai un bel marketing, vai sulle pagine giuste a muoverlo, perché poi i clienti OnlyFans sono i clienti OnlyFans, capito? Tu ci porteresti anche un pubblico nuovo, però vorresti andare a beccare il pubblico.
È impensabile che
per dirti,
faccio,
no?
Okay.
Però tu domani metti su OnlyFans una foto di te in costume e basta.
Solo in costume. Okay.
Però prima di mettere la foto apri l'account. Okay. E prima di aprire l'account fai una comunicazione per mesi.
Chiaro.
Tu fai una spinta così, il giorno che apri l'account, prima ancora di pubblicare la foto, un paio di milioni.
Ma che cazzo dici?
Poi te la foto in costume.
E poi truffo tutti con la foto in costume.
Tu mica hai detto, raga, prendo un cazzo in culo tra 15 minuti. No,
chiaro.
Hai detto, ragazzi, on my OnlyFans.
Un paio di milioni. Cioè, questo è il range.
Se tu lo promuovi bene, fai un bel marketing.
E non mi hai detto quanto guadagnavi.
Io ho fatto tutto un altro tipo di operazione. Nel senso che io avevo già fatto un porno, messo su Pornhub, ragazzi, guardate, su Instagram dicendo, ragazzi, guardate su Pornhub, questa è la mia roba, sto facendo questo. Ed era una roba musicale. OnlyFans, che invece era una roba proprio di ricerca mia personale, ed era con una ragazza, facevano contenuti insieme di coppia.
Ah, era tipo, sì. Non era la tua fidanzata, no. Ma era la tua girlfriend
collega
di, collega di OnlyFans.
Con lei facciamo contenuti quindi di coppia e sempre più lontano, quindi andando a scoprire, andando a respingere i nostri limiti, andando a scoprire cose nuove. Quindi era una roba veramente nostra di divertimento, di andare a provare cose, no?
Non tipo? C'era. Cioè, fammi capire.
Tipo, abbiamo iniziato con robe tipo che potevano essere pissing.
Ok.
Ed è partito bello lontano.
Fino a dove vi siete spinti? Cacca?
Sì, 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 oltre.
Oltre la cacca? Ma sì. Cacca dove?
Già che c'è, già, già, già qualcosa.
Sì, ho capito, ma dove finiva la cacca?
Cioè, il primo con la cacca è stato proprio un video anale dove poi si vedeva, no?
La cacca, sì. Ok. Non ti fa male. Ti piace?
No, sì.
Ti piace?
Vabbè, ci tutto sta. Quello che...
No, no, ci sta, Tipo, a me, io farei tipo... cacca! Io ho proprio il ribrezzo per la cacca.
Ah, ok. No, però a me un po' tutto quello che diventa fuori dalla sfera di quello che si fa al di fuori dal letto, a letto diventa permesso.
Certo, trovo. Certo.
E quindi è ancora più eccitante quando è una cosa che quella persona non vedresti mai fare. Cioè,
sì, sì, ma
una ragazza
senso,
che, prende il cazzo, no? Ci sta che la stai scopando e che le entra il pesce dentro. È una cosa che con la mente puoi concepire.
Sì.
Però una ragazza che caga sopra, quando mai ti capiterà che lei ti caga sopra?
È un'esperienza.
È un'esperienza.
Sono d'accordo. Cioè, sono d'accordo. Sì.
No, è diverso. Non è che è come scopare, però è un'altra
cosa. È sicuramente un ottimo aneddoto, per esempio, da raccontare un podcast.
Capito. Cioè. Ad esempio.
E poi dai, dimmi un po', vi hai detto...
Ce n'è.
Sono curiosissimo.
Diciamo che lei era, però, capito, non vorrei farmi i cazzi suoi, capito?
E vabbè, lo facevate su OnlyFans.
Sì, no, giusto.
La faceva.
Però appunto, di nuovo,
ma lei ci ha ripensato, quindi.
No, lei adesso ancora fa contenuti.
Okay.
Lei già aveva l'account, è andata avanti per i fatti suoi.
E lei fa il suo.
Inarrestabile.
E quindi non si offende se dici quello che
No, non penso. No, però più che altro, appunto, sto spiegando che la comunicazione che abbiamo fatto noi non è fare mega promo marketing su quella roba lì per portare tutti lì, no.
Però in qualche
quello
modo...
Quello su porno. OnlyFans era una roba mia di ricerca personale, di andare in fondo a alcune cose che volevo scoprire e condividerle col mio pubblico interessato a quello.
No, ma spacca.
Però non avevo un link su Instagram tipo raga venite a vedere mia infanzia, col cazzo.
Però in qualche modo un sacco di pubblico ti ha conosciuto anche per quello, è innegabile.
Per i video porno sì, per OnlyFans no. Onestamente non è una roba sulla quale abbiamo marchettato particolarmente.
Ma no, ma non c'è bisogno che tu abbia marchettato, cioè, ti ha conosciuto
no,
perché...
No, per il porno l'ha ripresa tutta l'informazione.
Chiaro.
C'è una roba che proprio... Cioè, la gente con cui dovevo fare le canzoni che non mi cagava tre mesi è rispuntata. Oh, fra, becchiamoci studio.
Chiaro.
Mentre no, gli fans è stata una roba per i cazzi miei ricerca personale e poi di condivisione giustamente con i fan che già avevano gli fans. Cioè, i miei fan che mi hanno seguito sono gli fans, sono i miei fan che già avevano un account gli fan, si segavano lì e
chiaro.
Tra le persone che seguono
hanno aggiunto te. E l'apice della ricerca sessuale, cioè diciamo il...
Nella vita proprio?
No, sì, o su OnlyFans o nella vita, diciamo, l'apice, il santo graal che
ce n'è.
Dai, consigliamene un paio.
Io... La prima cosa è provare tutto, cioè consiglio di ripartire da zero il sesso.
Ok.
Cioè una volta almeno con il proprio partner o da soli... Partire da zero, tipo io non so niente.
Ok.
Come mi arrapo? Cosa mi arrapa?
Ok.
No? Io ripartendo da zero mi sono reso conto tipo che i piedi sono la mia parte più sensibile. E che anche se mi sto segando, senza pensarci, coi piedi sto mettendo uno sopra l'altro così. Sto facendo così coi piedi.
Quindi ti stai masturbando i piedi?
Capito?
Ok.
Inconsciamente mi sto masturbando i piedi e concentrandomi proprio tanto sulla mia sensibilità, sulle mie zone erogene, su quello che succede nel mio
corpo.
Hai
imparato a conoscere il tuo corpo.
Mi sono reso conto che proprio i piedi non riesco a avere un'interazione sessuale senza che il piede sia a contatto con qualcosa e faccia questa.
Ci devo far caso anch'io, perché può essere.
Appeso. Ma poi, segandomi, no, cioè, è più forte di me. Iniziano
i piedi fanno così.
Fanno questa frizione uno contro l'altro.
E quindi hai iniziato a scoprire il mondo dei piedi?
No. Nei piedi abbiamo già una porta
già
aperta. No, però con me stesso ho da rendermi conto quanto fosse fondamentale. Cioè quanto appena smetto di toccarmi i piedi tra loro, che è una roba che faccio inconsciamente, tutta la libido, tutto l'arrappamento cala. Sì, c'è libido per gli uomini.
Sì, libido, okay. Certo, sì.
L'arrappamento cala. E quindi quella è una delle robe. Il buco del culo da scoprire. cioè tutti là fuori ragazzi, il vostro come quello del vostro partner, esploratelo, è una stella.
Consiglio un ottimo skit di Dargen D'Amico che si chiama Analità Universale, che parla di come prendere confidenza col proprio ano. No, giuro.
Me lo vado a sentire. No,
di Dargen D'Amico, conosci?
Il tuo preferito.
Il mio preferito, lo conosci?
Certo.
Ha fatto
uno
skit che parla di come lui ha preso confidenza col proprio ano e basta.
È un bel trick quello.
Sì, bello. Devo dire la verità, non ho. Io sono un po' antico.
Intorno prima?
Ma cazzo, poi la cacca. Io c'ho paura della cacca.
Non c'è la cacca quando stai facendo. Cioè, sono dei momenti diversi.
Ma può uscire, cioè, è adibito a far la cacca.
È come dire, non vado in strada perché le macchine si schiantano. Cioè.
Però.
Stai a casa allora. Cioè, non so.
No, è come dire, non vado in strada perché ho paura del cemento.
Che è ancora peggio. Cioè, proprio.
Però è inevitabile che ci sia.
Sì, però non è che puoi camminare con le scarpe con la suola bianca tutta la vita e non sporcartele.
Giusto,
cioè,
giusto. Però io devo prendere confidenza con la cacca. È proprio.
È un bello sport, però la cacca.
Sì.
E comunque ci sono dei metodi di pulizia che fanno sì che non c'è rischio.
Che
di
non
cacca.
Ci sia cacca, sì. Tipo la peretta.
Ne conosco di più intensi, però sì, tipo la peretta.
No, dimmi più intenso, ti prego.
C'era una. Vabbè. Sta ragazza aveva un pezzo tipo dildo.
Okay.
Che si montava, si avvitava alla doccia. Cioè tu svitavi la testina della doccia, attaccavi quello.
Questo cazzo doccia.
Te lo mettevi dentro e puliva.
Wow.
E iniziava proprio lo risciacquamento da,
cioè era
da dentro e
un'idropompa di Squirtle.
Incredibile,
tipo. Wow.
Sembrava una spada laser, tutto argentato tipo.
Cazzo, c'avevo un sacco di cazzi di gomma qua da farti vedere, non so dove sono finiti.
Che fine ho fatto?
No, c'avevo il cazzo spada laser, no vabbè, fa niente, non era niente di che.
E si muovi mossi in sette per un cazzo di gomma qua.
E quindi il rapporto anale l'apice secondo te?
È da scoprire, cioè è brutto omettere il rapporto anale, anche perché tipo da ragazzino... omettevo le mie palle nello scambio. Poi mi sono reso conto di quanto fossero fondamentali i testicoli e quanto andrebbero inclusi in tutto quello che facciamo.
Posso chiederti, scusami, in che modo?
I testicoli sono tutto.
Cioè farteli ciucciare, immagino.
Anche.
Okay, oppure.
Ma banalmente io lo sto facendo.
Uh-huh.
Non posso avere il pantalone sulle palle. Devi
essere libero. Ah beh, certo, sono d'accordo, d'accordo.
A costo di aver male.
Sì, quello è proprio.
A costo di.
Cioè una questione sonora.
Merda.
Una questione sonora.
È una questione di etica, di morale. Cioè ragazzi, i testicoli vanno inclusi.
Sì, ci sono, perché escluderli?
Merda, poi questa pelle che si tira, si sfilaccia, no? Si elastica.
È un po' come si chiama quel coso per i bambini? Il
pongo, tipo.
Il come cazzo si
lo
chiama?
Lo schifido.
Il flubber lì, come si chiama? No,
non associerai i testicoli a qualcosa per bambino, però.
No, perché proprio oggi mio figlio ci giocava.
No, no.
Vabbè, non mi viene il nome.
Saluto ai figli, come vanno?
Bene, stanno bene.
Anni?
Crescono, 5 e 2 anni.
Mamma mia.
Sì.
E nipotina di 4 che deve fare i 5 tra poco. Bionda, platino come i tuoi.
Come i miei.
Un casino, eh?
Un casino.
Bel casino.
No, bello, un bel casino, direi. Torniamo a parlare di sesso, perché mi sembra che tu, nonostante abbia 20 anni, mi possa dare un sacco di consigli.
Anche te, a me sono sicuro che puoi dare. Cioè scambiamo, cazzo.
Io no, secondo me non posso competere con te.
Ma che, a parte non è competizione, non è.
No, ma non
è
mi
gara chi.
Io ormai sono nella vita coniugale. Tu sei all'apice della tua sperimentazione, della
scoperta,
della tua scoperta del tuo corpo, delle tue. La scopata migliore che hai fatto, come è avvenuta?
Una domanda, la migliore in assoluto. Allora, te ne racconterò una bella, perché è una scopata che ancora ora io non so cosa sia successo e me lo chiedo spesso. E con la ragazza è capitato di riparlarne, di chiederci ma che cazzo è successo quella volta. Ci ho fatto anche una canzone che si chiama Quella volta in doccia.
Quella volta in doccia, dell'ultimo disco?
Sì,
okay.
Dove parlo di Quella volta in doccia. Tra l'altro è il pezzo che è andato meglio dell'album.
Okay.
Covid. Niente, stiamo scopando tranquillamente. Ci siamo spostati in doccia perché la situazione è diventata molto... c'erano molti liquidi in giro, detto, vabbè, spostiamoci a letto, siamo andati in doccia.
Okay.
Nella doccia ho fatto questo trick di acqua calda fredda, quindi mi sono messo a giocare con lei, a toccarla, usando l'acqua fredda, poi cambiando con l'acqua calda, con l'acqua fredda.
Ma è tipo a farle la doccia?
No, proprio a giocare con quello con cui si gioca, no? Stavo lì proprio intensamente a...
Ma col doccino?
A toccarla, e con il doccino, ho incluso il doccino.
Ok.
Quindi... proprio contro il suo clitoride, così.
Okay.
E mettendo l'acqua prima caldissima, poi freddissima, poi caldissima, ma è venuta proprio naturale come roba.
Sì, sì.
Perché all'inizio l'ho messa calda, è partita freddissima. Uh-huh. Cioè, poi si è messa a scaldare, è venuta troppo calda. È abbastanza fredda.
Sì,
troppo fredda, rimessa calda. Questo giochetto qua l'ha fatta impazzire.
Cioè, proprio...
Ci siamo capiti che dovevo continuare questa roba.
Minchia, ti sei slogato il polso con la doccia.
Mi sono slogato il polso con la doccia. Dopo un po', sento questo orgasmo fortissimo. Ma fortissimo, cioè, ma tu... io vengo in un modo proprio che non sono mai venuto così forte in vita mia. E mentre vengo mi rendo conto che è lei che sta venendo.
Siete venuti insieme?
E io cazzo moscio, però non mi stavo neanche toccando.
Ah, ok, quindi ti sei collegato a lei.
Cioè, io cazzo moscio stavo toccando lei, nessuno stava toccando me, nessuno mi cagava in quel momento.
Ok.
E ho provato
il suo
l'orgasmo
godimento.
Che stava provando in quel momento lei.
Porca troia.
Ma tutto, cioè proprio, io ho provato un orgasmo femminile, bro, 100%, cioè, stavo così.
Che roba incredibile.
Assurdo.
Hai mai cercato di ripetere questa esperienza?
Sì.
E ti è mai ricapitato?
Con lei siamo già riusciti a ottenere delle situazioni di wifi un po',
okay.
No? Però così no, cioè, io però ho provato un orgasmo femminile.
Pazzesco.
A cazzo moscio, non è che puoi dire...
A cazzo moscio con la mano sul doccino.
Che stavo facendo, ero impegnato.
Che non è che dici, cioè, è una roba...
Ero proprio concentrato su di lei, io non stavo pensando minimamente a godere io.
Mi sembra che sei molto generoso nel sesso, cioè cerchi di dare.
Diverte,
ma è giusto.
L'ho presa bene. E poi c'è tutta la vita per segarmi, no?
Cazzo giusto.
No, però secondo me lì quello che è servito è stato proprio l'annullarmi, cioè il non pensare in nessun momento a far godere me, ma il considerare la goduria di chi avevo davanti, la goduria
dedicarti
mia,
al 100% a lei.
Esatto, perché in quel momento far godere lei è quello che mi stava facendo godere, e quindi ero pronto a proprio, appunto, dimenticarmi dell'io avere un cazzo, una cosa, ero solo lì per in quel momento far godere lei, perché mi stava facendo impazzire sta cosa, al punto che
ti sei collegato.
Cioè, ma che sentita roba così?
Mai, beh, deve essere pazzesco.
È tanta roba, cioè è allucinante.
Pazzesco.
E queste cose sono possibili, ragazzi. Sono possibili.
No,
scopate, cioè, scopritevi.
Mi sembra che il segreto sia essere generosi, non essere egoisti.
Essere generosi è essere a proprio agio.
Mm-mm.
Perché poi dopo ho fatto la riflessione: quante volte a letto con ragazza o in una situazione del genere con ragazza in vita mia potevo stare col cazzo moscio completamente e
senza
tranquillo.
Bravo. Good point.
Tu puoi essere col cazzo completamente moscio
e sentirti
a tuo agio.
E lei sta
urlando e sta venendo così.
Se vuol dire che eravate completamente in sintonia.
Ma questo è un bel livello, cioè, qui quella è la scopata più bella della mia vita.
E non hai mai pensato di fidanzarti con questa ragazza con cui hai trovato questa sintonia?
Lei adesso ha un ragazzo.
No.
E facete la chat, frate. Facete la chat.
Vediamo la chat.
Vuoi ridere?
Sì, voglio ridere.
Sei proprio da ridere.
La fa leggere a me, non è che
è proprio da ridere questa.
No, voi siete la discografica?
Ma tanto lei c'ha ragazzo.
No, non siete la discografica. Beh, cioè, venendo un'intervista della Madonna.
Oggi l'ho mandato. Ci sono milioni di porno là fuori e sto ancora chiedendo i tuoi nudes. Sì, grata. Ieri l'ho mandato.
Posso vedere la ragazza? Scusa, sono curioso.
No, guarda,
dai, sono curioso.
No, sono porcellone.
Ma che...
certe cose no.
Volevo vedere chi era.
No, io adesso dico una cosa. Io sono una persona.
Bravo,
di un certo
no,
tipo.
Bravo.
Ti racconto. Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro. Non sto a farti vedere il suo Instagram.
È davvero curioso.
Faccio vedere i messaggi divertenti che li mando io dove
okay,
le chiedo.
Però lei non ti risponde.
Lei non mi risponde. Lei c'è un ragazzo, ti ho detto. Come fa a rispondermi?
Okay.
Poverina. All'inizio mi rispondeva smettila. Adesso ha smesso di rispondere smettila. E io le chiedo nudes tutti i giorni. Ieri ho detto: la vita è troppo corta, fai una foto delle tette piene di sapone e mandamela. Il giorno prima, se faccio uno strike mi devi andare una foto del culo. Ovviamente è un video di uno che fa uno strike.
Ok.
Basta.
Whatever in the press, I think. Ok. No, ti risponde lei comunque. O sei tu che scrivi?
No, sono io.
Ah, sì, sono...
sono solo io.
Ok.
gli ho mandato: solo perché c'è un ragazzo non vuol dire che è felice, vai a controllare quella ragazza. E io sono in questo stato adesso. Lei c'ha un ragazzo.
Ma fai un appello a questa ragazza perché...
Ma lei lo sa benissimo.
Tornerà da te, secondo me.
Ma non c'è bisogno di quello. Noi a vita siamo legati, ci amiamo, ci vogliamo bene. Se lei fa la sua vita più felice con qualcun altro, io sono più felice.
Bravo.
Banalmente. Bravissimo. E io adesso un ragazzo non la voglio, cioè...
non è il momento. Non è il momento.
Non mi pare il caso.
Non è il momento. E beh, mi sembra che sei molto monogamo nel sesso.
No.
No, cioè anche gruppo. Più gente.
Ieri sera abbiamo fatto.
Ieri sera? Raccontami.
Erano in tre. Già ieri sera la monogamia l'abbiamo.
Tre ragazze?
No, io e due ragazze. E ieri sera eravamo in tre.
Ok.
E già la monogamia lì.
Altri ragazzi?
Capita, sì.
Sì, sì.
Presa bene. Anche lì, però, bisogna essere veramente. Ci vuole quella roba dove si è a proprio agio.
Sì, in sintonia. Sintonia. Deve essere un tuo amico proprio.
Però io ho un paio di amici con cui da quando siamo piccoli proprio facciamo sei schifezze, è bello.
Eh no, sì, è divertente. Cioè io ho avuto amici, sono stato singolo anch'io, ho avuto amici con cui facevo certe cose, ti diverti oggettivamente. Artisti con cui ti piacerebbe collaborare in futuro?
Buba, ci ripetiamo. Piacerebbe un sacco fare un pezzo con l'artista. L'artista l'ho ascolto di brutto da troppo tempo.
Che è un rapper francese, immagino.
Sì, è proprio cantante.
Cantante francese.
Marocchino. E fa i pezzi proprio. Le hit. Aveva fatto un pezzo con Karol G. Aveva fatto. Aveva fatto Chocolat quando ero pischello, che era la hit del secolo. Fa le hit. L'artista. Grazie.
L'artista. Beh, facciamo questo appello, così magari lo taggano.
Fu faire ça la vie.
Tu parli francese?
Tête de ma mère.
Quante lingue parli?
Quattro.
Italiano, francese, spagnolo.
Inglese.
E inglese. Inglese da paura?
Meglio dello spagnolo.
Meglio dello spagnolo? Sì. Oh. Sei un ragazzo che è andato a scuola.
Fino a 16 anni.
Però mi sembri uno studiato. Beh, già le lingue. Beh, cioè, no.
È quello girato.
Perché hai girato il mondo?
Sì. Mm-mm. Cioè uno può finire la scuola a Milano e non aver imparato lingue, come può... Non averla finita, non averla fatta bene, ma averla fatta in giro. E
devo dire, rispetto a tanti della scena upcoming, perché ridi quando dico le cose? Perché ridi, scusami?
Rispetto a quei ragazzi.
E vabbè, come cazzo?
Questi ragazzi.
Dico, rispetto a quelli della tua età che stanno emergendo a far
ritorneremo.
Musica.
Ritorneremo.
Rispetto a quelli giovani, i newcomers, ti va bene? Ti piace?
Mi piace.
I newcomers, mi sembri il meno rissoso di tutti.
Ma no,
cioè,
speriamo.
Non sei impelagato, non ti piace fare le robe con la pistola. Cioè,
c'ho la mia, che
c'è la
fa?
Tua di pistola. Sai che è una delle interviste più belle che ho fatto nell'ultimo periodo.
Spingere.
Te lo giuro.
Anch'io, cioè, io non ho fatte chissà quante, però.
Non sei rissoso.
Provo.
Vogliamo dire, cioè, può essere che gli altri scopano meno, per quello sono più intesiti.
No, non lo so. Sono sicuro che ormai scopano tutti. Cioè, è alla portata di tutti un po' quella roba lì.
Ok. Si divertono di meno, forse.
Non lo so cos'è.
E perché non ti sei fatto prendere dal viaggio della strada, secondo te?
Mi sono fatto prendere anch'io. Sì. Ero pischello, sì. Però. Dura quello che dura un po', no?
Sì,
poi c'è il mondo del lavoro, ti metti nel mondo del lavoro e non è più il mondo del perdere tempo.
Certo, dopo un po' basta. Mi prendete i cazzi di gomma, scusate. Volevo una recensione per te.
Sì,
allora,
sì.
Un giorno scopro questo sito.
Ma anche a te avrà pigliato roba la strada, una certa. Parliamo di sta roba la strada.
Ma a me mai, frate.
Mai?
Mai, perché io vengo dalla strada, davvero. E i riferimenti che avevo io quando facevo rap era di gente che parlava di strada. E che o non veniva dalla strada, sì. non ti faccio i nomi, ma ok, oppure veniva dalla strada ma erano dei babbi di minchia e parlavano come se fosse Tony Montana.
Sì.
Quando li conosci poi ti cadono ancora di più i coglioni e dici ma io veramente voglio giocare a fare il wrestling? Perché alla fine è quella roba lì, sì. Capito? Cioè no, preferisco parlare dei cazzi miei, preferisco piangere in pubblico piuttosto che... fare per forza il duro a tutti i costi, cioè non è essere me stesso quella roba lì.
Beh, sicuramente io a 13 anni quando ascoltavo la musica c'erano cantanti che magari avevano un messaggio più simile al mio di adesso, che erano sì te stesso, ascoltati, ascolta il prossimo, volersi bene, e dicevo te ne affanculo. e soprattutto in testa mia pensavo, ecco, tu dici quello per vendere, quando in realtà è tutto il contrario.
Certo.
Capito? Perché la violenza che vende di più è la violenza, è il fare il male dicendosi, sai, cioè, tanto vendo. Quello è quello che lo fa per vendere veramente. Però da ragazzino vedevi magari quello col messaggio più positivo e dicevi, ah, questo è commerciale. Vedi quello col messaggio invece, piscio in culo a tutti, sono più forte, che poi arrivi all'età mia, lo vedi, dici, fra, fai ridere i polli, capito? Però sì, da 13 anni dici, merda, io sono più forte di tutti, io piscio in culo a tutti, capito? Quando sì, cioè, sì, 13 anni
è come guardare il wrestling.
È come guardare il wrestling, uguale a quello. Però ho trovato molto simile, poi crescendo, la roba della strada e quel fottimento mentale con quei codici e quelle etiche fraudolente. Ho trovato molto simile poi in realtà dei codici religiosi all'essere, all'infognarsi con la cristianità. E ho visto dei personaggi che quando ero piccolo io erano mega infognati con la strada.
Certo.
Ma mega, sì. Che poi negli anni sono diventati mega infognati sia cristiani che musulmani
con la religione.
Capito? E vedi che in realtà sono persone facili da intortare.
Chiaro, sono...
è un intortamento quello.
Circonvenzione di incapace.
C'è un po' quella roba un po' setta, capito? Mm-hmm. Dove a uno, se gli dici, fra, non c'è bisogno di pensare, le regole sono quelle, seguile, gli fai un favore, capito?
Certo,
a uno che non c'ha voglia di pensare.
Certo, ovvio, ovvio.
Quindi la strada, il seguire quella roba strada fa un po' quello. Da ragazzino, nel momento in cui magari vuoi mandare a fanculo le regole predefinite, che ci sono a scuola, che ti danno i tuoi, o che ti dà la polizia, e vuoi trovare qualcos'altro, sicuramente è una roba facile in cui cadere come meccanismo di pensiero.
Certo,
no?
Sono d'accordo. Come sono d'accordo, cioè a me è un po' stufato, ma perché sono vecchio io, il tema del vengo dalla strada ma ce l'ho fatta e quindi sono pieno di soldi e guarda come flexo, e se ce l'ho fatta io ce la puoi fare anche tu, che è una cagata atomica tra parentesi, cioè solo un modo per sbatterti in faccia i soldi che hanno o che non hanno.
Sì, nel senso, vedo Future in America, quello è cresciuto con i suoi fatti di crack anni 80, Atlanta, gente che non c'ha niente. Il tipo mo c'ha le catene così, fagli mettere, fra, sua nonna era schiava, zio, capito?
Però capisci che è un po' diverso in Italia.
No, no, quello sto dicendo.
Io sto parlando di dei rapper italiani.
Ma non è rap, cioè, un conto è il rap, che è rap, un conto è l'emulazione versione Italia.
Capisci, è un'altra roba.
Sì, ma ok, di cosa stiamo parlando? Cioè, come se mi dici, fra, a me la pizza fa cagare, perché ti giuro, in Marocco ho mangiato una pizza, faceva schifo, e ti dico, fra, non parlare di pizza se mi parli di pizza fatta in Marocco.
Chiaro,
o
okay,
di pizza fatta in Giappone.
Okay.
La pizza si fa in Italia, capito? Non parlarmi di rap dicendomi non capisco la roba strada parlando in Italia, perché sì, qua è incomprensibile.
Sì, io ti parlo degli italiani, ovviamente.
Sì, ma non è neanche niente ha senso se lo vedi così. Cioè, se vedi l'ultima copia del codice, ma che senso ha questa roba? Qualunque cosa essa sia.
Certo.
È obsoleta. Se vedi in origine come nasce, che senso ha? Ha un perché. Certo, non puoi riapplicarlo in qualunque contesto e aspettarti che abbia un senso.
Certo, certo, assolutamente. Niente, ti volevo fare un piccolo cadeau, visto gli argomenti che abbiamo trattato. E ti voglio regalare quello che secondo me è il dildo più bello che tu abbia mai visto in vita tua.
Onoratissimo, cazzo.
È una spada laser, solo che non vanno le pile. Madonna. È una spada laser, cazzo. Cioè, però vanno le pile. Adesso ti trovo il coso, il copripile. Se tu lo pigi si illumina.
Ma questo è tantissimo, no? Quindi al buio devi neanche accendere la luce. Tiri fuori da sotto il letto.
Hai capito? Hai capito?
Bel livello questo. È un grande regalo. Poi la guardi negli occhi e fai, io sono tuo padre.
Ero indeciso con questo, però mi sembra un po' troppo impegnativo.
Merda. Il tricheco.
Questo mi sembra un po' troppo impegnativo. Posso dire, mi hai fatto, abbiamo parlato di musica. Mi hai fatto divertire, ti faccio i complimenti, sei giovane, sei in pace con te stesso, in pace col mondo, ti auguro di avere una lunga e florida carriera.
Grazie mille. A te non serve, ma ti auguro.
No,
tutto.
No, serve anche a me, cazzo, fammi
te lo auguri. Faccio io, insieme, cazzo. Però ti faccio tutti gli auguri del mondo, veramente.
Va bene, ringraziamo Villa Banks per essere stato con noi. Ci vediamo alla prossima puntata di Muschio Savage.